Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, nella Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Stiamo leggendo per questa trasmissione, in onore poi di San Giuseppe, il padre di Gesù, il padre putativo, il padre terreno, il padre che ha avuto in sorte dal Signore di essere come un padre, ecco per lui. Per guidarlo nel cammino della vita, così come ogni essere umano è stato guidato da un padre, così dovrebbe essere nella norma, ecco, nella legge del Signore, nel disegno di Dio che ci porta alla salvezza, per essere esempio e conforto per noi. Allora stiamo leggendo l'enciclica Quamquam Pluries del Papa Leone XIII, il 15 agosto 1889, il quale, ecco, affronta questa grandezza di San Giuseppe, già proclamato patrono della Chiesa, 8 dicembre 1870, dal Papa Pio IX, Magnatum Deus, la bolla pontificia, decreto pontificio che stabilisce San Giuseppe patrono della Chiesa, stabilisce anche che venga, ecco, citato nella preghiera del Santo Rosario. E infatti poi Leone XIII, questa enciclica, scriverà la preghiera di San Giuseppe. La Chiesa deve rivolgersi a San Giuseppe con questa preghiera di Leone XIII: a te, beato Giuseppe, stretto dalla tribolazione, ricorriamo. Abbiamo detto, ecco, nella volta precedente che Giuseppe, San Giuseppe, ecco, lo sposo storico, personale di Maria Santissima, ricalca un po' le orme dell'antico Giuseppe. È noto tra i padri della Chiesa che ci possa essere una relazione, non solo nel nome, ma proprio nella simbologia, tra l'antico Giuseppe, il figlio di Giacobbe, figlio di Israele. Che diciamo ebbe in sorte tanti doni. I sogni di Giuseppe sono famosi, sia il patriarca, appunto, figlio di Giacobbe, che Giuseppe, lo sposo di Maria. Certo, i sogni di San Giuseppe, patriarca, erano, ecco, i covoni, no? Ecco, che facevano mandare in bestia i suoi fratelli, perché il covone Giuseppe era più grande, no? Ecco, assorbiva tutti gli altri, ecco. Oppure altri, insomma, ecco. Le sette vacche grasse, le sette magre, che stabilivano i periodi di fecondità, di fertilità della terra di Israele e quelli di carestia, quelli tempi di carestia. Il popolo di Israele avrebbe trovato conforto in Giuseppe, nella terra d'Egitto. Quindi grandi sogni, tanto era chiamato sognatore, stava un po' antipatico agli altri fratelli per la sua elezione, ma siccome era un'elezione divina, l'antipatia non ci doveva stare, perché era Dio che gli dava questi carismi, non se li inventava lui, no? E San Giuseppe lo stesso, Giuseppe però molto riservato, i sogni l'avrà raccontati a Maria Santissima, senz'altro, anzi senza forse, perché prende con sé il bambino e sua madre e li porta in Egitto. Perché fa questo? Perché lo dice che bisogna fare così per conto di Dio. Non è che adesso ci andiamo a fare un viaggetto in Egitto, no, c'è un motivo teologico, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo, quindi Dio voleva liberarlo da quella persecuzione per mezzo di questo impegno personalmente assunto da San Giuseppe. Quindi ha fatto moltissimo per l'incarnazione, perché Gesù ha potuto compiere la sua missione grazie alla mediazione di San Giuseppe. In questo momento è indispensabile il suo apporto. Gesù era ancora bambino, cioè devo fare tutto in ogni tempo, in ogni modo, però visto che c'era Giuseppe, è l'incarico che il cielo ha affidato a questo santo uomo, a questo uomo giusto, a questo uomo di Dio, era proprio quello di custodire, proteggere, portare in salvo il bambino per quanto possibile, ecco, dalle condizioni storiche, che si presentavano di persecuzione, di necessità, ecco, di sofferenza, qualsiasi fosse essa. Il padre si preoccupa per il figlio, è giusto che sia così, è scritto nella legge del Signore che sia così, ecco, non si deve prevaricare, ma questa condizione indispensabile della legge del Signore, il padre è il padre, deve fare il padre, non solo fisicamente, sarebbe la cosa meno importante, anche se è importante, certo, no? Nella vita umana, ma è il padre perché poi si comporta da padre, che dà il buon esempio, dà il sostegno, la razionalità, la moralità, ecco, grande scuola di moralità, la paternità, perché è l'autorità che parla, quindi si ascolta, perché dice cose giuste, poi si capirà, è come il professore è un po' come un padre, no? Per i suoi studenti, per i suoi alunni, perché dice le cose, gli alunni ignorano completamente tutto, però se hanno buona volontà, se hanno umiltà, ascoltano le sue parole e imparano, apprendono, esercitano quello che il professore vuole insegnare. Quindi è un padre perché guida, perché maestro di cultura, maestro di disciplina, maestro di insomma, ecco, materie che l'alunno ignora, no? Ignora completamente, deve essere introdotto adesso, sia le prime, le più elementari, la lettura, la scrittura, l'arte, la prosa, insomma, la musica, ecco, poi le più complesse, le scientifiche, ecco, che richiedono una specializzazione sempre maggiore, un impegno sempre maggiore. E soprattutto una costanza nella realizzazione di ciò che viene chiesto. Il trascendere, dunque, ecco, di San Giuseppe, ecco, va al di sopra delle sue possibilità, ma è una cosa che viene da Dio. Di fronte a queste considerazioni, i poveri e quanti si guadagnano la vita col lavoro delle mani debbono sollevare l'animo, certamente pensare, ecco, Giuseppe è patrono anche dei lavoratori, oltre che della Chiesa universale, anche i lavoratori si rivolgono a lui per svolgere rettamente la loro azione. Ecco, ma del resto il lavoratore, uomo, ma anche donna ovviamente, no? Perché è come patrono San Giuseppe? Perché San Giuseppe ha lavorato con le sue mani per mantenere la sua famiglia. Si è dato da fare, non è stato con le mani in mano, si è procurato dei mestieri, ecco. Si è procurato dell'oggetto del lavoro, insomma, ecco. Non si è tirato indietro quando gli hanno affidato degli incarichi, forse anche complessi, difficili, noiosi, magari. Però con la sua pazienza ci insegna che servire la famiglia è tutto, è tutto, è tutto. È, insomma, per un padre è la sua vocazione, è la sua bellezza, anche la sua grandezza, no? Anzi, ecco, a coloro i quali, se è vero che la giustizia consente di poter affrancarsi dall'indigenza, arrivarsi a migliore condizione, ecco, dobbiamo dimenticare che Luno XIII è il Papa della Rerum Novarum, ecco, già elaborava questa dottrina sociale, il primo documento della dottrina sociale della Chiesa è suo, no? Interpreta correttamente per dare il giusto salario agli operai. Ecco, quindi le opere di misericordia corporale, ecco, le opere di giustizia sociale, ecco, rendere a ciascuno il suo, non trattenere il salario, ecco, del bracciante più di un giorno nella tua cassa, ecco, non privare il povero del suo mantello, ecco, tutte le cose di carità che sono già scritte nella Bibbia, ma approfondite. Ecco, a livello sociale, nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, questa era la prima volta che si faceva nella Chiesa. C'è un senso teologico della dottrina sociale della Chiesa. Il lavoratore è in qualche modo padrone non solo del suo lavoro, ma anche del frutto del suo lavoro, perché deve essere pagato solo, ecco, in base al suo lavoro, no, ha prodotto, e quindi questo è molto importante, insomma, no? Prima di questa dottrina, insomma, certo il lavoro industriale, soprattutto il lavoro nelle civiltà moderne, era simile al lavoro degli schiavi, era il padrone stabiliva il compenso, bisognava obbedire, non c'era trattativa, non c'erano sindacati, i sindacati cominciarono tempo del Leone XIII, l'Ottocento, la lotta sociale, la lotta degli operai, la Chiesa comprese l'importanza storica di questo, perché certo si sapeva che bisognava dare il giusto compenso agli operai, però quando si trattava di grandi masse affamate, disperate, ecco che nel sodalizio agricolo, beh, più o meno ci si difendeva, insomma, no? Ecco. Sa che c'erano i braccianti, però nella visione cristiana, ecco, anche nella visione biblica, il lavoratore agricolo era molto rispettato, insomma, ecco. Gli si lasciava il racimolo, anche quelli che erano più poveri. Nella civiltà contadina c'era una carità sociale, senza che fosse scritta, no? Senza che fosse codificata. E invece nella civiltà industriale no. Era un nuovo mondo e i padroni dettavano legge, ma una legge scissa proprio dal comune senso del rispetto umano, della dignità dell'uomo. Siamo a Zdanov, no? È questo operatore che insomma cominciò a fare tante volte il turno. Questa è una civiltà sovietica, il lavoro come assolutizzazione, ecco, un'altra esagerazione, no? Il lavoro è tutto, il lavoro. La nostra Costituzione risente, quella italiana, di questa visione marxista, no? L'uomo si realizza solo nel lavoro, basta. Il lavoro materiale, ma anche intellettuale, è sempre produzione di materia, no? Quindi questo è marxismo, no? Perché ecco, invece il santo che prega, che magari converte le anime, che porta le anime di questo, no, non è l'uomo, questa è finzione, questa è sovrastruttura, questo è oppio dei popoli, e quindi viene sminuita l'opera di Cristo addirittura, no? Ecco, che non significa niente, non vale niente, ci sono poche vocazioni, perché la mensa che viene inculcata dalla nostra legislazione, dalla nostra cultura, è proprio quella del marxismo, no? Non il lavoro per il Signore, anche materiale, ma il lavoro per il lavoro, punto. Il lavoro per la sopravvivenza, il lavoro per il guadagno, il lavoro per il benessere. Il lavoro per l'accrescimento sociale, sia di una persona che di un popolo, questo è veramente malefico. Perché? Perché Dio non c'è in questo discorso. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il documento, il decreto, anzi l'enciclica, Quam Pluries del Papa Leone XIII su San Giuseppe, perché vogliamo capire meglio la figura di San Giuseppe, anche alla luce del Magistero Pontificio, il quale ci esprime con chiarezza che San Giuseppe è padre della Chiesa, patrono di tutta la Chiesa, patrono dei lavoratori, patroni moribondi, gli aspetti più importanti della vita umana, la Chiesa, il lavoro, la morte, è tutto nelle mani di San Giuseppe. No, è tutto nelle mani di San Giuseppe, questo santo uomo, questo santo, ecco, padre putativo di Gesù, il quale, ecco, volle, dette la sua vita per Cristo, per il lavoro, per le cose più importanti, ecco, della fede, della vita cristiana. In San Giuseppe c'è questa bellissima sintesi tra fede e vita, no? Ecco. Le società moderne hanno tagliato, diviso la fede dalla vita. La fede non ha nessuna importanza, pure non ha importanza soggettiva. Se uno ce la vuole avere, ce l'ha, se no può anche non esserci, è lo stesso. San Giuseppe no, San Giuseppe, la fede è la base della vita. Infatti le cose che fa, le fa per fede. Perché prende in sposa Maria? Per fede, perché obbedisce al comando, ecco, dei sacerdoti. Maria doveva essere sposata. La scelta cadde per lo Spirito Santo sopra di lui. Perché la vuole ripudiare in segreto? Per fede, no? Perché Maria, questo è il figlio di Dio, io che c'entro? Mi sono di troppo. Questo rapporto così universale, così assoluto, così grande della Madonna con il Signore, non c'è, non posso entrare, è blasfemo che io, è blasfemo che, forse, ecco, se nell'impensiero di tanti padri come San Basilio, San Giovanni Crisostomo, i padri orientali, sostengono questa tesi che Giuseppe si schermisce, no, non vuole prendere in moglie la sua sposa, Maria, la promessa sposa, perché non si sente degno più. Improvvisamente c'è stato questo evento, questa incarnazione, quindi non è per accusare Maria di adulterio, sarebbe stato un atteggiamento molto diverso quello di San Giuseppe, ma proprio perché rispetta quel mistero, sa che è un mistero, è certo che è un mistero, non gli viene il minimo dubbio che ci sia stato il tradimento del matrimonio, l'adulterio, e per questo, ecco, si astiene, vuole astenersi dal contatto con Maria, vuole astenersi dalla celebrazione stessa delle nozze con la Madonna. No, sembra che una donna, diciamo, si preoccupa, come il mio fidanzato, il mio sposo, non mi vuole più sposare. No, lei no, lei ha fede, una fede così soprannaturale che non batte ciglio, no, davanti a questa decisione di Giuseppe. Ripudiarla in segreto, ma l'angelo interviene perché la Madonna sa che lei deve fare la volontà di Dio, però c'è questo contrasto, come Giuseppe non lo sa e non riesce a fare questo passo di accettazione, e allora ci vuole la grazia, e San Giuseppe riceve questa grazia, questa consacrazione al matrimonio, per mezzo dello Spirito Santo, dell'angelo di Dio, inviato da Dio stesso, da uno degli angeli, degli arcangeli che stanno direttamente davanti al trono di Dio, come se parlasse Dio. Questo è il lavoro, ecco, di San Giuseppe, il lavoro di fede, prima di fede, poi di opera, no? Il lavoro prima di preghiera, di mistica, si può dire, perché prima riceve il sogno, se non riceveva il sogno, forse l'ha ricevuto dopo una grande preghiera, non è che è stato colto da sorpresa ripudiare una sposa se l'uomo è convinto del matrimonio, non è mai una cosa così semplice, no? Quindi avrà pregato molto, avrà letto le scritture, avrà meditato e avrà sentito il cuore, ecco, cosa gli diceva, come nel suo cuore parlava a Dio per mezzo dello Spirito Santo, e quindi arriva a questa decisione. Un uomo giusto fa la cosa più giusta che ci si potrebbe aspettare con i mezzi che aveva, però ecco lì la grazia diventa sovrabbondante, l'angelo supera le aspettative di Giuseppe, supera i pensieri di Giuseppe, supera le decisioni di Giuseppe e lo introduce in una vita nuova, la vita della grazia, la vita della dipendenza da Gesù, che è l'unico che non ci schiavizza mai. Se noi ci affidiamo a qualsiasi altra persona, ecco, Presidente del Consiglio, figuriamoci, o insomma, capo di Confindustria, oppure che ne so, ecco, il capo della Fiat, ma queste persone ci possono dare la felicità, insomma, forse se le conosciamo ci faranno qualche favore, ma poi tutto finisce, tutto passa, tutto è nel dimenticatoio, tutto è qualcosa che non si può assolutamente quantificare. E Giuseppe lo sa questo, Giuseppe lo sa, si china alla volontà di Dio, non sapendo neanche quello che poteva fare, no? Dove avrebbe potuto arrivare, certo, viaggio in Egitto, mettiamoci in mare, il Signore ci aiuterà. Ecco, ma questo è il lavoro più importante, il lavoro della fede. Anzi, il trascendere la violenza, compiere aggressioni, genere, il tumulto è un folle sistema che spesso è mai stesso che si vorrebbero leggere. Ecco, quindi qualcosa di... non riconosce ancora il diritto di sciopero, però parla di sedizione, no? Tumulti, aggressioni, violenza. Quindi i proletari, se hanno buon senso, non confidino nelle premesse di gente sediziosa. Qui c'è un esplicito riferimento ai rivoluzionari dell'848, ai morti nel 48 in tutta Europa, fomentati da una persona che ovviamente stavano nei partiti più radicali di opposizione, sediziosi, perché predicavano la rivoluzione, come era stato in Francia. In Francia un grande successo fu della rivoluzione, tutti i pensatori, non tutti, ma insomma la maggior parte, ci fu qualche voce contro, come Joseph de Maistre, no? Ecco. Ma altri, insomma, esaltati, anche artisti di grandissimo livello, come Beethoven, no? E lui era in Vienna, gli avversari della Francia, però fece questa sinfonia eroica per sovvenire di un grand'uomo, non aveva ancora conosciuto Napoleone, certo, però, certamente, insomma, gli artisti poeti, la sensibilità poetica, ecco, si prodiga per questo, per la celebrazione dell'uomo, ma ci manca che cosa? Ci manca Dio. Quindi i proletari che sì, magari protestano per le loro ingiuste vessazioni subite, però bisogna farlo nei limiti della speranza cristiana, della speranza evangelica, se no veramente si va fuori, ecco, non ci si raccapezza più di ciò che si sta facendo, si fanno anche peccati molto gravi, ecco, no? Se non c'è il lume della fede, della coscienza illuminata da Dio, dalla grazia, al di sopra di tutto. Pertanto, venerabili fratelli, ripromettendoci moltissimo dalla vostra autorità, dal vostro zelo episcopale, né dubitando che le pie buone persone intraprendano molte altre cose, anche maggiori di quelle comandate da noi, decretiamo che in tutto il mese di ottobre si aggiunga nella recita del Rosario, da noi già prescritto altre volte, l'orazione a San Giuseppe, il cui testo riceverete con quella enciclica, e così si faccia ogni anno in perpetuo. Quindi San Giuseppe raccomandato dal Papa, no? Ecco, per tutto il mese di ottobre, quindi dice, ma poi adesso questa invocazione si è estesa un po' dappertutto. Da noi già prescritto per altre volte l'orazione a San Giuseppe, il cui destro riceverete in quella dell'Enciclica. A coloro poi che devotamente recideranno la suddetta orazione, a te, beato Giuseppe, composto da Leone XIII, concediamo ogni volta l'indulgenza di 7 anni e altrettante quarantene. Ecco, il Papa fu molto generoso, l'indulgenza di 7 anni, anche solo a chi recita la preghiera, il potere di sciogliere e di legare, esercitato pienamente dal Papa Leone XIII. Raccomandiamo inoltre a tutti i fedeli dei paesi nei quali il 19 marzo, giorno sacro San Giuseppe, non è compreso nel novero delle feste di precetto, non trascurano tuttavia per quanto è possibile di santificarlo, almeno privatamente, ad onore del celeste patrono. Beh, si può sempre andare a messa, chi può, anche se non è più festa civile, purtroppo questo ha inibito molti, è spinti ad abbandonare la fede, soprattutto i giovani, le persone in tenera età, le persone adolescenti, ecco, le persone che, ecco, se sicuramente... hanno meno difese degli adulti, ecco, riguardo a questo problema. Ecco, quindi È raccomandato che questa preghiera si faccia il giorno del mese di ottobre, ma in qualsiasi tempo, qualsiasi luogo, se celebrasse un trito di preghiere. Ecco, tutti sono invitati a recitare questa preghiera, soprattutto il mese di marzo, che è il mese particolarmente gradito a Giuseppe, perché è il mese della festa di San Giuseppe, il 19 marzo. Raccomandiamo inoltre a tutti i fedeli nei paesi nei quali il 19 marzo, giorno sacro San Giuseppe, non è compreso nel novero delle feste di precetto, che non trascorrono, quindi per quanto possibile, di santificarlo privatamente. Ecco. Ad onore del celeste patrono, quasi fosse giorno festivo. Frattanto, auspici dei celesti doni, impegno della nostra benevolenza verso di voi, venerabili fratelli, impartiamo di tutto cuore al Signore l'apostolica benedizione a voi, al clero e al vostro popolo. Ecco, quindi questa è l'encilia, il testo dell'encilia, molto intenso, molto sentito, ecco, molto coraggioso anche nell'esprimere San Giuseppe la sua grandezza, la finalità soprannaturale, la sua missione, la sua virtù inarrivabile, perché ha avuto la perfetta castità, dove castità, no? Ha avuto l'aiuto della grazia per mezzo di Maria Santissima e di Cristo stesso, ecco, di Maria Mediatrice, ha avuto l'obbedienza pronta, la carità sincera, onesta, ecco, non la falsità, non la doppiezza, ecco, queste cose le ha aborrite. Sempre, e quindi ecco, ha ricevuto quella corona di gloria che solo i giusti come lui, potevano ricevere. E quindi ecco, anche questo un segno della santità di Giuseppe, della santità della Chiesa, della santità della Santissima Madre di Dio, alma sposa, ecco, socia del Redentore, ma sposa anche di San Giuseppe Operaia, che le concesse, ecco che insomma, ebbe dal Signore la grazia di vivere intensamente la sua vocazione mariana. Ecco, siamo su Radio Buon Consiglio, è bello ricordare che insomma, ogni cosa viene dal Signore, ecco che la grandezza dell'uomo è Dio, la grandezza di San Giuseppe, della sua meravigliosa, multiforme attività. È venuta solo da Dio, che quindi nessuno si può gloriare. Chi si affida, ecco, a San Giuseppe, ecco, avrà il riscatto del Signore. E poi la preghiera, vediamo la preghiera, la scritta a conclusione di questa piccola enciclica, piccola ma molto importante enciclica, che definisce San Giuseppe, appunto, come padrone dei lavoratori, e anche ecco, esorta alla preghiera del Rosario con questa invocazione. A te, beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua Santissima Sposa. Ecco, alcuni democraticamente dicono insieme, invece no, Giuseppe rispetta la gerarchia. Prima c'era Madonna, prima di lui, tra le creature, ecco, tra le creature perfette, più sante, tra quelle che hanno contribuito alla redenzione, ecco, c'è la Madonna prima di ogni altra creatura, e poi c'è San Giuseppe, che lo merita, ha fatto tutto quello che è possibile per obbedire al comando divino dell'incarnazione, no? Per quel sacro vincolo di carità, infatti, qui è scritto che ti strinse l'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, guarda, te ne preghiamo con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquista col suo sangue e col tuo potere d'aiuto, sovvieni ai nostri bisogni. San Giuseppe, ecco, veramente è il padre che ascolta ogni tenero vagito del figlio, e quindi ecco, la preghiera non è ecco, una sdolcinatura, ma è proprio la riconoscenza, ecco, l'espressione di ciò che è in sé, per sé per sempre, la paternità di Giuseppe verso di noi. Protegge il provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Proteggi, l'eletta non siamo noi, non è Gesù Cristo. Ha protetto già Gesù Cristo, dai, ormai è in cielo. No, che ci dobbiamo arrivare. Lontana da noi, Padre amantissimo, la peste, di errore di vizio, una peste. Veramente. Siamo talmente sommersi, alla fine diciamo, non abbiamo fatto niente. Uno va a fare qualche domandina a queste confessioni, da sacerdote, dicono, Padre, non ho fatto niente, sono 3 mesi che mi confesso, ma questo l'hai fatto, questo, alla fine hanno fatto tutto, non si ricordano più niente. Ecco, bisogna aiutare un po' questi anni, a stimolare un po', ecco, la loro vita, pietà cristiana, questa peste di errori di vizio, ma il mondo toglierla il più possibile, ecco, l'aiuto di San Giuseppe. Così o difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie, da ogni avversità, e stendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché col tuo esempio, mercè e il tuo soccorso possiamo vivere virtuosamente, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Ecco una predica veramente, quella di un defunto, un deceduto, no? Uno che è venuto a mancare lì nella casa. Perché ricorda le realtà del cielo, le realtà ultime, ciò che noi saremo. Lui già è arrivato prima perché è nato prima, ma anche noi seguiremo prima o poi tutti questo destino. Quindi c'è bisogno di tanta umiltà con San Giuseppe al nostro fianco per veramente compiere la volontà di Dio. Bene, ci fermiamo qui, cari fratelli, cari, grazie della vostra pazienza, della vostra umiltà, come quella di San Giuseppe, nell'ascoltarmi. Ma il Signore, insieme a San Giuseppe, vi ricompenserà. Sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria, cari fratelli di Adepo.